KC presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Krishna, in questa trasmissione di Radio Bambini vi racconterò un'altra storia molto bella che appartiene ai passatempi della prima infanzia di Krishna. Krishna era un ragazzino e, pur essendo molto piccolo, riesce a convincere un gruppo di anziani del villaggio a non fare una cosa molto importante. A non compiere un grandissimo sacrificio al capo degli esseri celesti che si chiama Indra. La storia di oggi si chiama Il culto della collina di Govardhana. E anche quell'anno, come sempre, i pastori si preparavano a questo culto, sperando che Indra soddisfacesse i loro bisogni. Ma Krishna, che non è d'accordo, si rivolge al padre con queste parole. Dice: caro padre, io vedo che tutti sono affaccendati a preparare un grande sacrificio. Ti prego, dimmi quale ne sarà il frutto e chi sarà il destinatario. Spiegami anche come si svolgerà e qual è il fine di questo sacrificio, perché sono ansioso di conoscerne la procedura. In realtà Krishna sa già che cosa deve succedere, però si muove con diplomazia, cerca di conoscere le cose senza dire in anticipo qual è la sua opinione. E Nanda Maharaj, sempre molto semplice, sempre disposto a soddisfare Krishna, risponde: mio caro figlio, questa cerimonia è più che altro una tradizione, perché è la misericordia del re Indra che ci accorda le piogge, poiché le nuvole sono sue rappresentanti e poiché l'acqua c'è necessaria, occorre mostrare un po' di gratitudine al maestro della pioggia, quindi a Maharaj Indra. I nostri preparativi sono destinati a soddisfarlo e a ricambiarlo per la sua grande bontà nel mandarci tante nuvole cariche di pioggia abbondante, che impedisce ai nostri campi di rimanere aridi e sterili. L'acqua, come tu sai, Krishna, è essenziale, altrimenti come far prosperare le fattorie e produrre cereali? Senza pioggia ci sarebbe impossibile vivere. L'acqua quindi è necessaria anche per condurre a buon fine le cerimonie religiose, per lo sviluppo economico e infine persino per la liberazione. Perciò occorre perpetuare la tradizione di queste cerimonie. Se la trascuriamo per cupidigio, avidità o per paura, non ci andrà più bene nulla, di questo sono sicuro. Krishna si spinge un po' più in là e comincia a dire al padre: è vero, caro padre, però io non penso che tu abbia bisogno di offrire un culto a qualche deva, poiché i tuoi lavori agricoli diventino fruttuosi. In realtà, ogni essere vivente nasce nella condizione dettata dal suo karma passato, cioè da quello che ha fatto nella sua vita passata, e lascia poi il corpo per scontare il suo karma presente, cioè quello che sta facendo al momento presente. In altre parole, come ciascuno è nato in una determinata specie e secondo i suoi atti passati, così la sua esistenza futura sarà determinata dagli atti compiuti in questa vita. i diversi gradi di felicità e di sofferenza materiale, come le comodità o i disagi che l'essere deve conoscere, derivano dalle attività che egli compie nelle sue vite differenti. Ma gli anziani non erano d'accordo, e nemmeno Nanda Maharaj, che replicarono: nessuno può ottenere buoni risultati con la sola forza dei propri atti materiali. Non si può ottenere nulla se non si riesce a soddisfare il deva dell'acqua, in questo caso, o comunque i deva che regolano le funzioni più importanti dell'universo. Ma Krishna continua: caro padre, perché vuoi rendere culto al deva Indra quando ognuno, prima o poi, otterrà i risultati del proprio lavoro? Possiamo vedere come ciascuno svolga un'attività secondo le proprie tendenze naturali. Ed è la natura di questa attività che determina i frutti raccolti dagli esseri. Ognuno dovrebbe occuparsi dei doveri dettati dalle sue tendenze naturali e niente di più, perché in realtà la manifestazione cosmica, cioè tutto l'universo, deve la sua esistenza all'azione della virtù, della passione e dell'ignoranza, che costituiscono in realtà quelle che sono le cause della creazione, del mantenimento e della distruzione di ogni cosa manifestata. Quindi, in realtà è molto semplice, perché le nuvole si formano sotto l'azione della passione, ed è proprio alla passione che noi dobbiamo la pioggia. Caduta la pioggia, gli esseri godono del suo risultato, cioè la prosperità agricola. Che cosa c'entra Indra in tutto questo? Anche se voi non lo soddisfate, che cosa può fare lui? Da lui non viene alcun beneficio specifico. E poi, anche se fosse, Indra non lascia forse cadere la pioggia anche sull'oceano, dove non serve assolutamente a niente? Se manda... Quindi, se manda l'acqua sull'oceano come sulla terra, secondo me significa che il suo gesto non dipende dall'adorazione che gli offriamo. E poi, quanto a noi, non occorre che ci spostiamo in un'altra città o in un altro villaggio o addirittura in un altro paese. Numerosi palazzi sorgono nelle città, ma noi siamo felici di vivere qui, nella foresta di Vrindavana. Il nostro legame è privilegiato è con la collina Govardhana, con la foresta di Vrindavana e niente di più. Perciò, caro padre, ti chiedo di iniziare un sacrificio destinato a soddisfare i Brahmana e la collina di Govardhana. Dimentichiamoci di questo Indra. Nanda Maharaj comincia a avere qualche dubbio, però non cede. Dice: mio caro figlio, poiché me lo chiedi, inizierò un altro sacrificio per i Brahmana nella collina di Govardhana, ma per il momento dobbiamo compiere l'Indra Puja, il sacrificio a Indra. Ma Krishna insiste, è più forte di lui, e dice: caro padre, perché ritardare le cose? Il sacrificio che hai deciso di compiere per Govardhana e per i Brahmana locali richiede lunghi preparativi. Meglio approfittare dei preparativi e degli accessori già pronti per l'Indra Yagya e soddisfare subito la collina Govardhana e i Brahmana del luogo. E Nanda Maharaj a questo punto finisce col cedere. A questo punto qualcuno si chiederà come mai Krishna fosse così arrabbiato con Indra da andare avanti contro il padre per ore e ore a discutere per riuscire a togliere a Indra questo sacrificio. In realtà lo poteva permettere e poi fare Govardhan Puja. Invece no, assolutamente voleva togliere a Indra questo sacrificio. E la ragione qual era? Voleva castigare Indra, che era troppo orgoglioso della sua posizione di sovrano dei pianeti celesti. Per questa ragione, quindi, consigliò ai pastori di non compiere più questo sacrificio e di iniziare invece un sacrificio per Govardhana, che è questa collina meravigliosa che sorge vicino a Vrindavana e dove le mucche si recavano ogni giorno con Krishna al pascolo. Gente semplice e onesta, i pastori guidati da Nanda Maharaj accettarono la proposta di Krishna e seguirono fino ai minimi particolari i suoi consigli sul compimento del sacrificio. Offrirono un culto a Govardhana e girarono più volte intorno alla collina. Ancora oggi la tradizione vuole che nel giorno di Govardhan Puja, perché questa festa si replica ancora oggi in India ogni anno e anche presso i nostri centri, per cui c'è un periodo dell'anno in cui c'è Govardhan Puja, noi l'annunceremo e voi anche potrete venire a vedere come si compie questo sacrificio, perché si compie allo stesso modo in cui l'ha fatto compiere Krishna 5.000 anni fa. Dicevo, ancora oggi la tradizione vuole che nel giorno di Govardhan Puja gli abitanti di Vrindavana, come tutti i devoti di Krishna del mondo, si vestano in maniera molto molto ricca e si radunino vicino alla collina per offrirle adorazione. Quando la collina non c'è, una grande collina vera come quella di Govardhana, si costruisce una collina che la rappresenta con un meraviglioso Krishna che la regge, e se venite qui vedrete, a volte abbiamo fatto la collina tutta tutta quanta dolce di torta meravigliosa. E allora, come oggi, ci si riunisce, si decorano le mucche e si nutrono le mucche con l'erba più tenera. E poi, preceduti dagli animali, si comincia a girare intorno alla collina di Govardhana. Anche noi portiamo le nostre mucche per la festa qui nel grande piazzale e giriamo intorno a questa collina dolce, di solito molto molto grande e soprattutto molto molto buona. Ma 5.000 anni fa Krishna fece di più, si mangiò persino tutte le offerte che erano state preparate per l'offerta a Govardhana, alla collina. Questo per far capire a tutti i devoti di Krishna che tra lui e la collina Govardhana non c'è realmente nessuna differenza. La collina Govardhana offre il nutrimento alle mucche e Krishna è la collina di Govardhana, eh? In mezzo agli abitanti di Vrindavana, allora Krishna offre il suo omaggio a Govardhana e all'enorme forma di se stesso che stava mangiando le offerte destinate alla collina ed esclamò: «Guardate, la collina Govardhana ha assunto una forma gigantesca e ci mostra i suoi favori accettando tutte le nostre offerte». Poi aggiunse: «Nessuno sarà felice se trascurerà di osservare la festa della collina di Govardhana, così come io ho insegnato oggi». E aggiunse una cosa piuttosto importante, disse: chi non rispetterà questo dovere di fare la festa alla collina di Govardhana ogni anno, rischierà di venir morsicato dai numerosi serpenti che vivono sulla collina, e in questo caso potrebbe anche morire. Nel frattempo dobbiamo anche considerare, chissà che è successo a Indra, così orgoglioso, così si sente così importante, pieno di se stesso, lui re dei pianeti celesti, sopra il suo grande elefante viaggia per il cielo da una nuvola all'altra e dice: guarda, questo piccolo bambino che abita a Vrindavana mi ha tolto tutta la festa e poi si è mangiato tutte le offerte, io qui non mi ribello. Vediamo che fa Indra per ribellarsi a Krishna. Infatti, quando Indra capì che era stato l'ordine di Krishna fare interrompere i pastori di Vrindavana il sacrificio destinato a lui, si sentì invadere da una feroce collera contro gli abitanti di Vrindavana guidati da Nanda Maharaj, pur sapendo che erano perfettamente e personalmente protetti da Krishna. Così Indra, che è il maestro di tutte le nuvole, fece appello alla nuvola Sambartaka. Questa nuvola è una nuvola speciale perché è la nuvola che viene mobilizzata specialmente per la distruzione dell'intero universo, di tutta la manifestazione cosmica, e le intimò di andare sopra Vrindavana ed inondare tutta quella regione con un flusso torrenziale. Indra in quel momento era posseduto da un sentimento demoniaco. Indra si sentiva Dio, la persona suprema.
Infatti è sufficiente che i demoni si sentano potenti per sentirsi immediatamente nella posizione di sfidare Krishna, Dio. Non che Indra fosse un demone, ma l'orgoglio della sua posizione materiale lo spinse a lanciare una sfida a Dio. Almeno per il momento si credette potente quanto Krishna. Ma guarda che imprudenza, pensava, questi abitanti di Vrindavana. È gente semplice, gente di foresta, ma incantati dalla presenza di quel loro amico Krishna, che è un comune essere umano, ecco che hanno il coraggio di sfidare il re dei Deva. Ma scatenando la collera di Indra e più tardi castigandolo, Krishna vuole dimostrare al suo devoto che coloro che sono assorti nella coscienza di Krishna non hanno bisogno di adorare un Deva, neppure a rischio di incorrere nella sua collera. Krishna dà ogni protezione ai suoi devoti, che a loro volta devono saper dipendere totalmente da lui. E a nulla valgono le maledizioni di Indra, per quanto terribili e pesanti. Indra dice, soffriranno nell'abisso dell'esistenza materiale gli abitanti di Vrindavana per aver disdegnato l'autorità dei Deva, per aver abbandonato i sacrifici ai Deva non potranno attraversare l'oceano delle sofferenze materiali con i suoi innumerevoli scogli. I pastori di Vrindavana hanno rifiutato la mia autorità sul consiglio di quel bel parlatore di nome Krishna, addirittura un bambino, ma per aver riposto la loro fede in lui e si hanno scatenato in me una collera tremenda. Dopo aver lanciato questa maledizione, Indra ordinò alla nuvola Samvartaka di devastare la prosperità e le ricchezze di Vrindavana e disse, troppo orgogliosi della loro opulenza materiale, gli uomini di Vrindavana ripongono una fiducia esagerata in quel minuscolo bambino, quel puerile chiacchierone perfettamente ignorante che si ritiene un dotto di leggi cosmiche. L'hanno preso troppo sul serio questo Krishna, perciò meritano un castigo, che la nuvola Samvartaka inondi le loro terre, che siano distrutti loro e le loro mucche fino all'ultimo. Forse non tutti sanno, ma qui risulta chiaro che i villaggi e tutte le case che stavano fuori dalla città in pratica ricevevano ogni fonte di benessere dalle mucche, perché era attraverso le mucche che si manifestava la loro ricchezza, era da lì che veniva il latte, era da lì che veniva il burro, era da lì che prendevano tutta la loro fonte di alimentazione. Quindi, all'ordine del re Indra di andare sopra Vrindavana, la nuvola Samvartaka e tutte le altre nuvole compagne e amiche sue indietreggiarono di fronte a quell'impresa. Erano più intelligenti di Indra, sembra, le nuvole, Ma Indra niente, insiste imperterrito e le rassicura dicendo, ma su, andate avanti, io vi seguirò sul mio elefante, in compagnia di violente bufere, e scatenerò tutta la mia potenza per punire questi impudenti degli abitanti di Vrindavana. Così, per ordine di Indra, tutte quelle terribili nuvole fecero la loro comparsa sopra Vrindavana e con tutta la loro forza e tutto il loro potere cominciarono a rovesciare piogge ininterrotte, fulmini e tuoni che si succedevano senza fine. Il vento infuriava con violenza e la pioggia cadeva incessante, simile a tante frecce aguzze. Senza tregua le nuvole riversavano la loro acqua in trombe larghe come pilastri e ben presto l'intera terra di Vrindavana fu inondata, tanto che già non si distinguevano più le terre alte da quelle basse. La situazione diventava sempre più grave soprattutto per gli animali. Pungenti raffiche di vento accompagnavano le piogge e tutte le creature di Vrindavana, irrigidite dal freddo, presero a tremare. Non vedendo altra speranza di salvezza, tutti gli abitanti di Vrindavana si strinsero intorno a Govinda Krishna per prendere rifugio ai suoi piedi di loto. Le mucche intirizzite dalle piogge torrenziali chinarono la testa e ripararono i propri vitelli sotto di sé. E allora tutti insieme gli abitanti di Vrindavana si appellarono a Krishna con una preghiera e dissero, caro Krishna, tu che sei onnipotente e pieno d'affetto verso i tuoi devoti, per favore proteggici in questo momento. Abbiamo già tanto sofferto per le persecuzioni del furioso Indra. Adesso tu dacci rifugio, dacci protezione. Alle loro preghiere, Krishna capì che Indra, privato dell'onore del sacrificio, aveva reagito opprimendo Vrindavana con una pioggia mista grandine furiosa e a venti scatenati, tutte intemperie perfettamente fuori stagione. Non c'era dubbio, si trattava proprio di un'esibizione sfrenata della collera di Indra. E Krishna concluse: questo Deva, che si considera supremo, ha fatto sfoggio del suo grande potere. Ma la mia risposta sarà degna della mia posizione. Gli insegnerò che io sono Dio, e sono il Dio di tutto ciò che esiste, e che non è Lui a dettar legge nell'universo. Gli raddrizzerò questo orgoglio ingiustificato che trae dalla sua potenza. I Deva sono miei devoti, perciò non possono dimenticare la mia supremazia. Ma per qualche motivo Indra si è insuperbito del suo potere materiale e si comporta come un pazzo. Farò in modo che si liberi presto da questo suo vano orgoglio. Proteggerò i miei puri devoti di Vrindavana, che ora dipendono totalmente da me e dalla mia misericordia, e li salverò con i miei poteri sovrannaturali. E come sentite, la pioggia continua a cadere, ormai sono passati giorni e giorni e giorni, 7 giorni di piogge, anche voi potete ascoltare un po' di pioggia se volete. Questa è la nuvola Samvartaka, quella più grande di tutti, quando viene giù così forte è proprio lei, eh? Gli abitanti di Vrindavana erano proprio un po' preoccupati, perché ormai veramente non smetteva più e l'acqua arrivava alta sempre di più e sembrava che fosse un'alluvione e la distruzione dell'intera manifestazione cosmica. Ma a questo punto, quando nessuno aveva più speranza e tutti gli occhi erano rivolti su Krishna, Krishna fece una cosa meravigliosa. Krishna sollevò subito, con una mano, tutta la collina di Govardhana, così come un bambino raccoglie un piccolo fungo, rivelando uno dei suoi passatempi più celebrati. E poi si rivolse ai devoti dicendo: cari fratelli, caro padre, cari abitanti di Vrindavana, venite a ripararvi sotto Govardhana che ho sollevato per farvi un ombrello. Non abbiate paura che la collina cada dalla mia mano. Le piogge sferzanti e il vento impetuoso vi hanno già fatto soffrire abbastanza. Perciò io ho sollevato questa collina, ombrello gigantesco, che vi riparerà e per il momento vi allevierà da ogni disagio. Tornate a essere felici con i vostri animali sotto Govardhana. Rassicurati da Krishna, tutti gli abitanti di Vrindavana avanzarono sotto la grande collina, ormai al sicuro, insieme con i loro beni e con le loro bestie. Per una settimana intera gli uomini e gli abitanti di Vrindavana rimasero sotto la collina senza sentire nemmeno per un istante né fame né sete. E nessun altro disagio li disturbava, erano semplicemente attoniti nel vedere Krishna che sosteneva la collina sulla punta del mignolo della mano sinistra. Quanto a Indra, il re dei pianeti celesti, rimase sbalordito dalla natura eccezionale dei poteri sovrannaturali di Krishna, e la sua determinazione ne ricevette un colpo mortale. Subito richiamò tutte le nuvole e diede l'ordine di battere in ritirata. Il cielo si schiarì e quando il sole brillò di nuovo i venti impetuosi si quietarono. A questo punto Krishna disse: cari pastori, ora potete ripartire con le vostre spose, i vostri figli, le mucche e le ricchezze. Tutto è finito, il diluvio è cessato, le acque dei fiumi in piena si sono ritirate e noi possiamo riprendere la nostra vita. Dopo che gli uomini ebbero caricato sui carri i loro beni e lentamente si furono allontanati, seguiti dalle mucche, lasciando quindi tutta l'area dove stava sollevata la collina di Govardhana completamente sgombra, Sri Krishna, con grande cura e delicatezza, rimise a posto la collina di Govardhana esattamente nel punto in cui era prima, e tutto sembrò essere stato sempre così. Solo a questo punto tutti gli abitanti di Vrindavan accorsero verso di lui e lo abbracciarono con grande estasi. Le gopi, che erano le sue amiche e pastorelle, piene d'affetto per lui, gli offrirono del formaggio fresco, nel quale si erano mischiate le loro lacrime, e poi riversarono su di lui un flusso incessante di benedizioni. Sua mamma, mamma Yasoda, e madre Rohini anche, che era la mamma di suo fratello Balaram, abbracciarono Krishna presi da un sentimento di affetto spontaneo e lo benedissero sempre di più. Anche i Deva dai pianeti celesti parteciparono alla festa. Rovesciarono sulla terra piogge intere di fiori e soffiarono nelle loro conchiglie. Si sentivano dal cielo venire vibrazioni di tamburi e gli abitanti di Gandharva Loka, ispirati da sentimenti divini, si misero a suonare e a cantare per il piacere del Signore. Indra quindi, che aveva capito la sua esatta posizione, che aveva capito che Krishna, il piccolo Krishna di Vrindavana, non era altro che Dio, la persona suprema, ridimensionò il suo orgoglio, si sottomise a Krishna, accettò il fatto di essere inferiore a lui, gli fece gli omaggi e da lì la vita riprese tranquillamente. Indra tornò al bravo devoto di sempre che poteva regnare perfettamente sopra tutti i Deva e Krishna portò avanti verso la felicità tutti gli abitanti di Vrindavana. E anche per oggi la storia è finita, a risentirci alla prossima puntata. Un saluto dalla Lalita Govinda, Hare Krishna!
RKC vi ha presentato... Radio Bambini! Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.